essere con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Qui la vicenda è quella del taglio del reddito di cittadinanza, no? Voi siete molto preoccupati, avete detto, per l'emergenza sociale, il governo ha fatto cassa sui poveri con l'assegno di inclusione, più di 1000 perderanno l'aiuto. Che sta accadendo, Ayazzi?
Quello che purtroppo avevamo paura che accadesse, cioè è stato sostituito il reddito di cittadinanza con una misura molto difficile da realizzare, sia per i nuovi termini, diciamo, di reddito, eccetera, ma anche proprio per il percorso che è complicato, farraginoso ed è destinato a una platea molto più ristretta di persone rispetto a quella che era il reddito di cittadinanza. Se si pensa che la circolare che regolamenta l'assegno di inclusione dal 1 gennaio è uscita qualche giorno fa, quindi come fanno quelle migliaia di persone ad avere attivo il nuovo reddito, il nuovo assegno già da gennaio? È impossibile. Le posso dare un dato, poi
mi fermo, non voglio perdere troppo tempo. Abbiamo tempo, è una questione importante.
A livello nazionale abbiamo fatto il punto poco fa, mi dicevano che sono già 8.000 quelli che sono recati ai nostri sportelli, che sono aperti dal 18 dicembre, dal 19 dicembre, ai nostri patronati in tutta Italia. Ma i numeri sono enormi, se pensa che in 3 giorni 8.000 persone sono andate a chiederlo, e questo non è sufficiente venire al patronato, perché poi si deve essere sottoscritto un patto di attivazione digitale, uno deve avere un cellulare, deve avere una chiave che gli arriva sul cellulare, cioè è una roba complicata. L'idea era quella di disincentivare l'utilizzo, la richiesta di questi strumenti.
Ai vostri sportelli sono arrivate 140 persone, no? Cosiddette occupabili. Che persone sono?
Sono persone che intanto, vabbè, non hanno nel nucleo familiare né persone anziane né persone disabili, o sono seguite dagli assistenti sociali. Sono persone che però non hanno, al di là di questa caratteristica, non lavorano perché non hanno una situazione semplice da districare. Hanno difficoltà di istruzione, hanno difficoltà a trovare un lavoro perché sono, diciamo, oltre una certa età, e quindi non vengono ritenute idonee, ma non occupabili, idonee da chi li dovrebbe assumere, non ci si investe perché non sono giovani di 20 anni e neanche di 30, e sono persone che hanno già perso dei lavori e non sono, come dire, non hanno potuto aggiornare le proprie competenze, e si ritrovano in un mondo del lavoro che è molto diverso anche negli strumenti che vengono utilizzati. Quindi che trova dei lavori molto precari e molto temporanei, che non gli consentono di tenersi la casa, di arrivare a fine mese. E quindi,
lei li definirebbe dei fannulloni?
Assolutamente no.
No, glielo chiedo perché questa vicenda è il reddito di cittadinanza, una vicenda di cui è bene fare un po' di storia, perché quando fu varato le perplessità, le proteste furono tante, no? Si diceva: ah, servirà alle persone a preferire il divano all'occupazione. Peraltro ci fu anche, diremo, dei discorsi, lo dico da meridionale, assai pochi simpatici nei confronti del sud, per cui preferivano stare a casa con il reddito di cittadinanza o lavorare. Oggi forse si fa un po' di chiarezza, no? Cioè in Italia ci sono persone povere che hanno bisogno di questo supporto e che a cui evidentemente lo Stato non riesce a dare risposte.
Ma se si pensa a quell'assegno, ovviamente era di 500 euro per famiglia, naturalmente è evidente che questa cosa non rende, al di là della dignità della persona che non ha un lavoro, io credo molto in questo, ma mettiamo anche, poi arrivo anche alla questione del meridione, diciamo, sì, così. Sì, però una cifra del genere non consente a nessuno di vivere. Non prendiamo Firenze, prendiamo qualunque luogo, ma come si pensa se una persona in affitto che possa arrivare a fine mese con una cifra di questo tipo? Allora, se ci sono situazioni nelle quali o si è denunciato in maniera falsa o c'è del lavoro nero, noi siamo primi a pretendere che si facciano i controlli, che emerga il nero, che si penalizzino le aziende che assumono a nero, o che si intervenga laddove ci sono delle false dichiarazioni. Ma questo è un paese che non interviene su ciò che viene dichiarato falso o sul mancato rispetto delle leggi, e poi chiaramente quando si trova a dover prevedere delle norme giuste, universali, che esistono in tutta Europa, di sostegno al reddito, soprattutto nella fase di disoccupazione, in attesa appunto di trovare nuovi posti di lavoro, ecco che vengono fuori questi alibi per creare comunque, a continuare a creare una schiera di persone che sono poi costrette a lavorare a basso prezzo e appunto al nero.
È una guerra tra poveri che fa sempre comodo, naturalmente, perché come lei ricordava giustamente, non siamo qui a difendere la patologia del sistema, che esiste in qualsiasi sistema, in qualsiasi contesto. Stiamo parlando della normalità, di una misura che avrebbe dovuto alleviare le difficoltà di migliaia, centinaia di migliaia di persone in Italia, che evidentemente purtroppo mi sembra la dinamica è quella che abbiamo visto affermarsi anche nei paesi di tradizione anglosassone, cioè che la povertà è oramai ritenuta una colpa, no? Non è più un accidente, può capitare per questioni che non hanno a che fare con la propria volontà, ma è ritenuta una stimmate, una colpa, no?
No, ma assolutamente, tra l'altro c'è una falsa narrazione, oltre a quella dei fannulloni, che il lavoro sia così facile da ritrovare, ci sia una dinamicità che potrebbe consentire un sistema di leggi più flessibile, no? È famoso anche tutto il tema del Jobs Act, e poi è stato tradotto, diciamo, in maniera così anche un po' discutibile da tutti i punti di vista, anche da chi lo evocava. Non esiste, perché un conto è creare posti di lavoro povero o precario perché è temporaneo, povero perché è sottopagato, ma se non si creano dei posti di lavoro veri che rendono le persone una condizione di poter davvero cambiare anche lavoro, ma passare da un lavoro a un altro per le proprie capacità, per il proprio accrescimento professionale, e poter passare da un lavoro a un altro anche non a tempo indeterminato, ma che comunque ti garantisce una certa stabilità e soprattutto una dignità di reddito e di riconoscimento professionale. Ma questo non è, perché non ci sono delle politiche che creano lavoro. La transizione digitale ecologica sarebbe un investimento eccezionale se il governo lo governasse, appunto, lo ripeto, come dire, l'accezione è quella giusta, ma non è così.
E poi non dimentichiamoci mai che a termini di una Costituzione tutti a parole vogliono difendere il lavoro, no, non è tal quale, no? Cioè il lavoro deve assicurare un'esistenza libera e dignitosa alla persona e alla sua famiglia, dice il testo costituzionale, quindi figuriamoci. Grazie Elena Jazzi, segretaria CGIL Toscana, buona serata e buon lavoro a lei.
Arrivederci, grazie.